su Radio Nazionale Veneta il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi, ovviamente, questo mi sembra talmente ovvio, andremo a discutere di che cosa? Andremo a discutere di quanto sta avvenendo all'interno della Lega, quanto sta avvenendo tra la Lega e lo Stato italiano. Ecco, noi non vogliamo fare gli avvoltoi, noi non ci interessa questo, noi però abbiamo sempre sostenuto alcune teorie e adesso queste teorie ne sono la dimostrazione che noi avevamo perfettamente ragione. Mi ricordo che nel lontano 1992 gli dissi le stesse cose anche a Umberto Bossi. Per me la Lega non è finita l'altro giorno con le iniziative giudiziarie. La Lega è finita, è stata il principio della fine, è stato quando che all'inizio degli anni 90 Bossi, soprattutto lui, perché all'interno della Lega non c'era niente che si potesse muovere al di fuori dell'assenso o del dissenso di Umberto Bossi, hanno voluto acquistare via Bellerio, che gli è costata, perlomeno questo si sapeva allora, 15 miliardi del vecchio conio, e poi c'era da ristrutturare, da rifare, da arredare, e si presume così approssimativamente che ci fossero altri un'altra quindicina di miliardi da far fronte. E di fronte alle mie obiezioni Umberto Bossi ha sostenuto che la Lega era forte, che la Lega in quel periodo metteva in campo una serie innumerevole di deputati e senatori e che questo era a garanzia del fatto che loro avrebbero pagato la sede centrale del partito in via Bellerio. Ecco, qua senza volere tanto approfondire, è evidente che tu metti in piedi un movimento che dovrebbe essere il movimento che dà, tra virgolette, indipendenza alla Padania e chiedi i soldi, chiedi tutto quanto quello che serve per abbattere Roma ladrona, lo chiedi a chi? A Roma ladrona. Mentre un movimento rivoluzionario, un movimento che si pone il problema di costruire uno Stato alternativo allo Stato in cui lavora e vive, deve contare soprattutto sulle proprie forze e non sulle forze o sui soldi dell'avversario. È evidente che Roma non solo è ladrona, ma è pronta ad acquistare sia individualmente e sia collettivamente i propri avversari, è disposta a corrompere i propri avversari, è disposta a pagarli ed è disposta poi a combatterli e a cacciarli in galera, soprattutto per quanto riguarda la Lega Nord. La è stata messa in piedi con i soldi dello Stato italiano, perché qua ci stiamo raccontando delle frottole, se noi affermassimo il contrario, perché? Perché i rimborsi elettorali, i soldi ai deputati, ai senatori, ai consiglieri regionali, a chi è all'interno delle amministrazioni dello Stato, sono soldi che Roma ti dà. La famosa Roma ladrona ruba al suo popolo per darlo a chi? Ai suoi partiti, e ribadisco il concetto, per ridarlo ai suoi partiti, perché Roma ladrona che ruba ai poveri per dare ai partiti. E poi però i partiti devono essere dei ascari del stesso regime. Abbiamo visto che tutto andava più o meno bene finché la Lega era con Roma, finché la Lega amministrava e quindi si comprometteva col sistema italiano. La Lega è stata quella che proprio al di là della buona fede dei militanti o no, quella che ha rafforzato il sistema italiano. Senza la Lega ci sarebbero state delle sollevazioni da parte dei vari popoli della penisola, e queste sollevazioni probabilmente avrebbero portato a una disgregazione dello Stato italiano e quindi alla più rapida acquisizione della libertà dei popoli cosiddetti pre-unitari, tra virgolette. E invece la Lega, con la sua teoria di costruiremo la Padania, ha chiaramente prolungato la vita a questo Stato. E dico qui, a prescindere dalla buona o dalla cattiva fede dei militanti, il risultato è questo, è stato quello oltretutto di deprimere, di mortificare militanti, di modificare e mortificare chi ha dato tutto, quindi in disponibilità di tempo, soldi, denaro alla Lega, con i risultati che stiamo vedendo adesso. Nel momento in cui la Lega tentava di sganciarsi in qualche modo, diciamo, ma così tra virgolette, da Roma, quando che poteva essere creare dei problemi a Roma ha deciso di colpire, e di colpire in maniera pesante. E ovviamente colpire in maniera pesante si può colpire in maniera pesante, ma per colpire e per ottenere dei risultati probabilmente ci devono essere anche dei presupposti. È evidente che all'interno della Lega, io non entro nel merito se il cerchio magico o non cerchio magico, è evidente che c'è stato un complotto all'interno della Lega, a prescindere dal merito. È evidente che le telefonate tra la Nadia De Grada e Belsito, che era diciamo così, tesoriere della Lega, sono state fatte con l'unico scopo, certo ormai, di dare delle indicazioni alle forze, diciamo così, dell'ordine, alle forze di polizia, per trovare tutto quanto quello che si doveva trovare per incastrare, demolire, annientare Bossi. Io sostengo, senza possibilità di essere smentito, che quando la Nadia De Grada parla al telefono con Bessito sa perfettamente che, visto che nessuno dei due era onorevole, e quindi c'era anche, non solo vabbè che ti intercettano anche gli onorevoli, ma in questo caso non avevano bisogno di nessun tipo di autorizzazione, e che la Nadia De Grada ha detto per filo per segno tutto quanto quello che le forze dell'ordine o comunque le forze di polizia dovevano sapere per incastrare e distruggere il Bossi e la Lega Nord. Quantomeno la Lega Nord in questo caso può anche resistere, non è questo il problema, ma non sarà più significativa sul piano della lotta per costruire una Padania libera o per costruire qualsiasi cosa che possa andare in alternativa allo Stato italiano. E è evidente che il grimaldello che ha fatto saltare la Lega Nord è stato il grimaldello, dopo c'è tutto quanto il contorno, è stata Nadia De Grada che in maniera scientifica ha denunciato attraverso il telefono, che era ovviamente sotto controllo, tutte le malefatte di Bossi o della famiglia di Bossi, eccetera. E questo è lì di fronte. Noi possiamo anche sospettare chi è il capo del complotto. A me mi hanno insegnato sempre una cosa, mi hanno insegnato: quando vuoi scoprire chi è il capo di un complotto, che è il capo di un qualsiasi, è chi ne trae vantaggio. Chi ne trae vantaggio sul piano della lotta politica nazionale è lo Stato italiano e Roma ladrona, come dice Bossi, mentre chi ne trae vantaggio sul piano interno al movimento, io non faccio nomi, ma mi sembra che sia palese ed evidente chi ne trae vantaggio. Difatti, senza l'annientamento di Bossi, senza l'annientamento proprio o giudiziario o fisico di Bossi sarebbe rimasto dove era, e non sarebbe nessuno sarebbe stato in grado di detronizzarlo. Per detronizzarlo è stato fatto quello che è stato fatto. Si tratta di vedere i legami tra la segretaria Nadia De Grada e altri all'interno della Lega stessa. È evidente che in questo momento, invece di parlare di quanto sta facendo questo governo, stiamo parlando da quasi una settimana di quello che sta facendo o che voleva fare la Lega Nord, che poteva dare, al di là di tutte le considerazioni poc'anzi fatte, dare fastidio. Quindi bisognava da una parte che gli italiani parlassero della Lega Nord e dall'altra parte deprimere il popolo italiano, il popolo della penisola, deprimerlo facendo questa considerazione: cosa volete? Accettate il governo Monti, perché quello che voi avete fatto o potreste fare con la Lega Nord non è possibile, perché la Lega Nord e comunque il suo capo è un ladrone peggio di quelli di Roma, quindi lasciate perdere, non c'è nessuno in grado di dirigervi, non c'è nessuno in grado di fare una politica a favore del popolo, e quindi non c'è nessuna ragione. Ecco, pagate le tasse, state tranquilli, non rompete le scatole e fate, non potrete avere nessun primo ministro al di fuori di me. Questo è quanto sta dicendovi o facendovi capire sia Napolitano e sia Monti, e con questo loro pensano di aver risolto politicamente il problema dell'Italia, e trascurando tutte le ragioni per cui il popolo italiano è messo in quelle condizioni. È evidente che noi, come Veneto Serenissimo Governo, vi abbiamo sempre detto che non possiamo, non si può fidarsi di Roma. Il Veneto Serenissimo Governo ha sempre sostenuto che non parteciperà mai alle elezioni che lo Stato italiano ci mette a disposizione per dimostrare che è democratico, e in realtà non dimostra che è democratico, ma dimostra che vuole corrompere, perché le elezioni non sono l'espressione della democrazia, ma le elezioni in Italia sono l'espressione della corruzione, dello stato di corruzione di cui versa l'Italia. È evidente che finché lo Stato italiano paga profumatamente i partiti, paga profumatamente non solo i partiti, ma paga profumatamente anche gli onorevoli, i senatori, i consiglieri regionali e tutti quei dirigenti dello Stato che lui impiega, e poi è in grado di ricattare. Questi sono dati oggettivi, e da questo noi siamo partiti per dire che il processo di indipendentista del Veneto, la costruzione della società, di una nuova società nel Veneto legata alla Veneta Serenissima Repubblica, non può avere intermediazioni con Roma, perché Roma è il centro, il buco nero. E quando parlo di Roma non mi interessa parlare ovviamente degli abitanti di Roma, quando parlo di Roma parlo di potere centrale, dove tutto va dentro, tutto viene corrotto, tutto viene macinato, tutto viene disintegrato, e una volta che tu ti abituano a fare una vita principesca, non riesci più a tornare indietro. Tu continui in questa vita principesca, e loro hanno risolto i loro problemi di controllo, di annientamento, di annichilimento di tutti quanti i partiti, uomini che sono partiti dal loro territorio con buone intenzioni e poi si sono andati via via disgregando, sono andati via via diventando degli ascari di Roma, della cosiddetta Roma ladrona, del potere centrale, eccetera eccetera. Ecco, questo è il quadro politico. Noi abbiamo detto nella dichiarazione all'ADN Cronos che vogliamo misurare le capacità del governatore del Veneto Zaia, siccome che lui ha fatto una campagna elettorale dicendo il Veneto in primo davanti a tutto, vedere se lui di fronte a questo sgretolamento politico, sociale, economico dello Stato italiano e di conseguenza delle forze politiche italiane, se lui è disponibile a fare un referendum come è stato fatto nella Slovenia di Milan Kucha, del presidente Milan Kucha, di fare un referendum dove che si pone concretamente l'alternativa tra restare con l'Italia e oppure costruire la Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, noi non siamo, ribadiamo per l'ennesima volta, delle forze secessioniste, noi vogliamo semplicemente verificare se il popolo veneto ha mai deciso autonomamente di entrare in Italia o se vuole costruire una propria identità nazionale, se vuole costruire una identità nazionale che abbia come fondamento la Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, questo è quanto stiamo sollevando. Noi diciamo a tutti quanti che nulla è perduto. Questa situazione che si è venuta a creare con la Lega Nord può creare dei sbandamenti, può creare delle difficoltà, però siamo certi che noi andremo avanti per la nostra strada. Noi ci battiamo per costruire una Repubblica Veneta e invitiamo veramente tutti quanti i militanti della Lega Veneta di ricordarsi che loro si chiamano Lega Veneta. Facciamo appello perché non vadino a farsi prendere in giro nelle varie trasmissioni televisive, perché vediamo adesso che ci sono delle trasmissioni televisive che tutti vogliono che ci sia una sessione della Lega Nord o della Lega Veneta per poter registrare queste simiete, per poter dire ecco qui, qui poi si presentano tutti quanti piangendo o se non piangendo tutti con la faccia di chi ha avuto un morto in casa, e mentre noi invitiamo tutti a non partecipare a queste trasmissioni dei servi, degli ascari di Roma, i quali ascari di Roma vogliono farvi vedere che voi siete annientati, che voi siete annichiliti, che non c'è più niente da fare e che ormai l'Italia è quella che è. Noi vi invitiamo a reagire, a lottare, a prendere contatti con il Veneto Serenissimo Governo. Noi offriamo la garanzia che noi otterremo la nostra libertà. Come il sole sorge ad est, il Veneto avrà la capacità di liberarsi. Il problema è che anche il Veneto Serenissimo Governo conta anche su voi, onesti militanti della Lega, conta su di voi, ma ha bisogno non di gente annichilita, non di gente annientata, non di gente distrutta, ma ha bisogno di combattenti, di rivoluzionari, di gente che è capace di lottare ancora per le sue idee, per la sua libertà. Ecco, questo è certo. Dopodiché facciamo un appello veramente pressante a tutti quanti i veneti perché non vadino a votare. Lasciate perdere, non create ulteriori ascari di Roma ladrona. Noi alle elezioni non ci andremo, invitiamo tutti a non andarci e di trasformare la passività elettiva in energia rivoluzionaria atta a ottenere la nostra libertà. Ecco, no, ci sarebbe molte altre cose da dire, le diremo in un'altra trasmissione, parleremo di come educare i figli, di perché i figli bisogna educarli non a avere come obiettivo la Porsche, la BMW, ma avere come obiettivo la libertà, avere come obiettivo la dignità di un popolo ed essere dei rivoluzionari che lottano non sulla Porsche, ma che lottano nelle piazze, che lottano col loro popolo. Ecco, questo andremo a vederlo un'altra volta e ne discuteremo ancora. Buonasera a tutti quanti, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica.